Le 21 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque ci siamo, stanno per iniziare le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l'arena di Verona si è già accesa. Proprio in questi istanti la cerimonia inaugurale che vediamo adesso sugli schermi della TV Rai che la sta trasmettendo. L'arena accesa di luci blu e azzurre che si sta animando proprio in questo momento. Prendono dunque il via anche queste Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026 e noi stasera ve le raccontiamo all'orizzonte delle 20. Perché quello che si apre stasera è uno degli appuntamenti sportivi più importanti mai ospitati dall'Italia in ambito paralimpico. A 20 anni da Torino, il nostro paese che torna ad accogliere il movimento, 600 atleti e atlete provenienti da oltre 50 nazioni a contendersi le medaglie in 6 discipline diverse. Un evento che non comincia come si è soliti raccontare dopo le Olimpiadi, quasi fosse, no, un gentile omaggio. Agli atleti con disabilità, tutt'altro. I giochi paralimpici sono giochi veri e propri, un evento che va raccontato per quello che è, cioè una competizione sportiva di alto livello anche. E dunque, oltre la retorica, oltre quella narrazione stereotipata che tende quasi sempre a far passare in secondo piano la prestazione sportiva rispetto alle storie personali, alla disabilità, che è forse anche un po' troppo spesso l'unico tema di racconto anche della nostra categoria, di noi giornalisti. E allora noi stasera dedichiamo la nostra puntata al racconto della cerimonia di apertura dei giochi, giochi che come le Olimpiadi sono giochi politici, si inseriscono in un contesto di caos internazionale, di tensioni globali, e queste Paralimpiadi a tutti gli effetti ne risentono tantissimo. Molti paesi hanno deciso di non inviare i propri atleti all'evento di quest'anno. Avremo modo di parlare anche di questo, ma anche in generale delle condizioni delle persone con disabilità nel nostro paese e quanto queste Paralimpiadi lasceranno in termini di accessibilità alla città di Milano e non solo. Tutti questi temi di stasera, soprattutto la diretta dall'Arena di Verona, vi faccio ascoltare quello che sta accadendo ora. È iniziato uno dei concerti. È l'Arena di Verona che adesso si è dipinta di rosso e è un gruppo di ballerini che ha preso il centro del palco. E allora direi che diamo il benvenuto e la buona serata al nostro inviato che si trova proprio lì a seguire l'evento, Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao, buonasera Mattia, buonasera a tutti e a tutte. Spero che mi sentiate bene perché sono proprio all'interno dell'arena e quindi l'acustica potrebbe essere un po' difficoltosa.
È un po' difficoltosa, ma insomma è comprensibile, sentiamo i tamburi proprio.
Esatto, perché la musica sta entrando veramente ad altissimo volume e è iniziata proprio da pochissimi istanti, pochissimi minuti la cerimonia con le prime coreografie, le prime esibizioni, la cerimonia inaugurale di queste Paralimpiadi, anche un momento di spettacolo, oltre che, come dicevi anche in sede di presentazione, un momento in cui i messaggi che vengono diffusi a una platea mondiale sono quelli del diritto, del rispetto, della diversità. Certo, la cerimonia di questa sera risente però di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, anche delle notizie che arrivano dal Medio Oriente e non solo.
Eh sì, introduciamo proprio questo tema, Luca, che poi sarà il primo tema che tratteremo con il nostro prossimo ospite. Questi sono giochi fortemente politici, stanno risentendo tantissimo di tutto il contesto internazionale. Che cosa è successo? Perché ci sono diversi fronti aperti.
Eh sì, diciamo che la prima grossa questione era già stata sollevata ormai alcune settimane fa, nel momento in cui era stata data la conferma, era stato ribadito per la verità, era stato ribadito per la verità che Russia e Bielorussia avrebbero a tutti gli effetti partecipato a questi giochi paralimpici, cosa che non succedeva di fatto dal 2014, perché poi con lo scandalo del doping di Stato e con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, Russia e Bielorussia erano state di fatto escluse dai giochi olimpici e paralimpici. Già lo scorso settembre c'era stato questo voto del Comitato Paralimpico Internazionale, che aveva invece deciso a maggioranza la loro riammissione, quindi con bandiere, inni e divise. Nel momento in cui è stata ribadita questa decisione, se vogliamo inevitabile che l'Ucraina abbia reagito in dissenso, annunciando appunto che questa sera non avrebbe partecipato alla cerimonia inaugurale. E lo stesso hanno poi deciso di fare altri 10-11 paesi, adesso l'elenco non ce l'ho sott'occhio, però
sono i paesi baltici soprattutto, sì. Ma quindi, Luca, cosa significa? Che non parteciperanno proprio alle Paralimpiadi oppure soltanto alla cerimonia di inaugurazione, quindi alla sfilata delle bandiere?
No, questi paesi non parteciperanno alla cerimonia di stasera, non avranno quindi i loro atleti che sfileranno qua e non ci saranno le loro bandiere, per quello che ci è dato sapere. Hanno deciso in questo modo di esprimere dissenso rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale, ma poi invece gli atleti e le atlete dovrebbero prendere parte alle competizioni.
E poi c'è l'Iran, ovviamente, Luca, e anche oggi è arrivata una notizia in questo senso. Ti chiediamo questo, poi introduciamo il nostro ospite.
Esatto, la notizia di oggi è che l'unico atleta iraniano che era preannunciato non è riuscito a raggiungere l'Italia. Perdonatemi se parlo un pochino sottovoce, ma anche per non disturbare i colleghi qua sì. Vicino. L'unico atleta che era annunciato non è riuscito a raggiungere in sicurezza l'Italia, un sciatore di 23 anni, avrebbe dovuto essere lui l'unico rappresentante della delegazione olimpica iraniana, ma alla fine appunto non è riuscito a raggiungere il nostro paese.
Non ha potuto lasciare l'Iran, ovviamente, quindi l'Iran non parteciperà a queste Paralimpiadi perché quello era l'unico atleta. Luca, ti ringraziamo, ti lasciamo seguire la cerimonia, perché poi vogliamo che tu ci racconti soprattutto quella, quindi grazie Luca Parena, a più tardi. E saluto Nicola Sbetti, sociologo dello sport all'Università di Bologna, benvenuto professore.
Grazie.
Allora, sentiva professore il nostro inviato un po' sottovoce, a bassa voce, per non disturbare anche lo svolgimento della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Questi sono giochi veri, e in quanto giochi veri sono anche giochi politici che si inseriscono in questo scenario ormai di grande tensione e caos che conosciamo, con anche queste forme di boicottaggio. Che cosa possiamo dire?
Ma esatto, cioè, nel momento in cui i giochi paralimpici assumono una vera rilevanza, prendono anche il brutto del mondo, no? E quindi effettivamente mi stavo chiedendo, ma sono i giochi paralimpici più politici di sempre? Ma forse no, perché se facciamo un parallelismo con i giochi di Pechino, sempre invernali, i giochi paralimpici del 2022, i giochi paralimpici di Pechino si svolgono subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, e in quel caso il Comitato Paralimpico cosa fece? Disse: vabbè, gli atleti russi e bielorussi ormai sono già qui, li facciamo comunque gareggiare. E a quel punto invece ci fu la minaccia in massa di boicottaggio totale, in questo caso non solo della cerimonia d'apertura, da parte degli ucraini e degli alleati, che obbligò il Comitato Paralimpico a fare marcia indietro. Quindi per certi versi forse potremmo vedere questa decisione, insomma la decisione di questo boicottaggio della cerimonia apertura come in realtà un'accettazione ormai sostanziale di quella che sarà quello che sarà il rientro dei russi e bielorussi. Dopodiché l'altro aspetto che secondo me è importante sottolineare è che abbiamo assistito a un'ulteriore violazione della tregua olimpica dopo quella appunto dei russi e bielorussi nel 2022 da parte questa volta di Stati Uniti e Israele, che non ha nemmeno portato, non dico una sanzione, ma nemmeno proprio a una reprimenda, nemmeno a una critica, nemmeno a un comunicato, ecco, in questo senso, in questa direzione, anche perché poi gli Stati Uniti ospiteranno le prossime Olimpiadi estive, ma ha un comunicato un po' scarno in cui si dice beh, ma comunque la tregua olimpica, in cui insomma si sventola una bandiera bianca e si dice la tregua olimpica non è vincolante, ma serve quantomeno a suggerire che a permettere un libero, diciamo, un canale privilegiato per far arrivare gli atleti, ma come avete giustamente detto prima, l'atleta iraniano invece non è potuto arrivare, per cui è
la più palese violazione della tregua olimpica è questa, appunto, che dovrebbe servire a far raggiungere il luogo dell'evento a tutti gli sportivi in giro per il mondo, e invece l'atleta iraniano che rimane bloccato è il classico caso di violazione della tregua, e soprattutto a cosa serve la tregua olimpica? Serve soprattutto a quello.
Esatto, no, ma io appunto poi da storico, figuriamoci, l'ho sempre detto che la moderna tregua olimpica non è mai servita a nulla, è solo, diciamo, una pomposa dichiarazione che serve in qualche modo per legittimare il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e l'ONU, perché altrimenti non essendo vincolato non ha valore. Però nel 2022 era servita come cornice giuridica per sanzionare la Russia, ovviamente era una decisione politica in quel caso, però ci si era appellati a quello. Ma nel momento in cui poi nelle edizioni successive la tregua olimpica viene violata di nuovo e si fa finta di niente, beh, allora perde completamente di valore.
Professore, senta, ma perché questa differenza di scelte tra il movimento paralimpico e quello olimpico nel gestire la vicenda degli atleti russi e bielorussi?
Allora, questa è una domanda interessante che ci permette di dire una cosa. Allora, è vero che la politica internazionale influenza lo sport, ma le organizzazioni sportive internazionali sono relativamente autonome, cioè hanno una qualche autonomia debole, non particolarmente forte, perché subiscono queste pressioni politiche. E però questa autonomia relativa si vede perché sono composte da differenti membri, per cui il peso politico dentro al Comitato Paralimpico Internazionale tende a essere più filorusso rispetto a quello del Comitato Olimpico Internazionale. Poi c'è un altro aspetto nel contesto del paralimpismo: si dice vabbè, ma cerchiamo di rendere meno forti queste distinzioni nazionali, cosa che poi non avviene assolutamente. Basti vedere come Putin ha ribadito che i prossimi, diciamo, i soldati che sono stati feriti da questa guerra saranno i prossimi atleti paralimpici del futuro. Quindi questi 10 nessuno è legato a storie militari, ma si sta creando un progetto per promuovere il paralimpismo fra i soldati che hanno combattuto la guerra in Ucraina e hanno subito ferite,
le mutilazioni, sì, i soldati mutilati. Senta, professore, un'ultima domanda sempre sull'illusione della la tregua olimpica nel nostro mondo di caos. È un'illusione, lo vediamo, no? Ce lo raccontava anche prima, quell'illusione che lo sport possa almeno temporaneamente fermare le bombe. Ma è sempre stato così, o insomma, forse questo racconto va contestualizzato? Cosa succedeva in passato?
Sì, no, è sempre stato così, e chiaramente con situazioni differenti, nel senso che in certi momenti la retorica del pacifismo attraverso lo sport, l'illusione che lo sport potesse fermare le guerre è stata più forte, in certi momenti la politicizzazione è stata estrema, e purtroppo i momenti di estrema politicizzazione sono quelli a cavallo delle due guerre mondiali, certo, o quelli che stiamo vivendo, quindi quando ci sono conflitti. Quello che un po' mi dispiace è vedere che però queste organizzazioni internazionali che sono sempre pronte a riempirsi la bocca di grandi ideali, di grandi parole, poi al momento concreto dei fatti non portino avanti concretamente i valori che dicono di voler difendere.
Professore, la ringraziamo per essere stato con noi, lo immagino la seguirà adesso la cerimonia. Buona cerimonia.
Dunque. Sì, certamente. Grazie a voi.
Grazie mille, professor Sbetti, sociologo dello sport all'Università di Bologna. Torniamo da Luca Parena. Luca.
Sì, eccoci Mattia. La cerimonia ha visto i suoi primi momenti con il saluto del pubblico al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trova in basso, qua sotto rispetto all'area stampa, e insieme a lui ci sono anche altre autorità del governo, delle istituzioni italiane, c'è anche Giorgia Meloni. C'è stato poi il momento già con la consegna della bandiera italiana che è stata issata sul pennone, è stato eseguito l'inno d'Italia. Adesso invece il momento più musicale dovrebbe iniziare, immagino, la sfilata delle delegazioni che partecipano alla cerimonia di questa sera. Mi verrebbe da usare questa espressione diversa, dal momento che appunto delegazioni che partecipano ai giochi magari non partecipano appunto a questa serata. Adesso stanno sfilando le prime, vedo Andorra e Argentina, e appunto ci saranno alla fine atleti o atlete che porteranno le bandiere nazionali.
Sì.
È stata fatta la scelta, l'organizzazione.
Ci sono dei volontari che lo faranno al posto loro, giusto?
Esatto. L'organizzazione ha detto che questa scelta è motivata dal fatto che le sedi di gara sono distanti anche rispetto all'arena di Verona, e questo è certamente vero. Dopodiché era un aspetto ben noto fin dall'inizio, questo è il motivo per cui si è optato per questa scelta, sono proprio le divisioni che facevi commentare.
Eh sì.
Poco fa anche dal professor Nicola Sbetti, cioè proprio queste novità emerse nelle ultime settimane.
È chiaro. Luca Parena, ti risentiamo tra pochissimo, tu continua a seguire la cerimonia lì dall'Arena di Verona, anche noi adesso sulle TV stiamo vedendo sfilare le prime delegazioni, ecco l'Argentina.
Ciascun contingente oggi sarà limitato.
Questa è la diretta della Rai che sentite in sottofondo.
La lontananza dell'Arena di Verona dalle
stanno spiegando anche noi quello che spiegavamo prima, come mai i portabandiera sono dei volontari e non degli atleti, perché appunto a causa della lontananza dalle sedi delle gare dove poi si svolgeranno questi giochi paralimpici. Saluto adesso Simone Gambirasio, giornalista di Wired, che si occupa tra le altre cose di inclusione e diversità. Benvenuto Simone.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao Simone, grazie per essere con noi. Allora andiamo sul concreto con te, perché per le Olimpiadi abbiamo fatto bilanci su quello che sarà il lascito in termini economici, di immagine, politici, ambientali. Ecco, allora ti chiedo, le Paralimpiadi cosa lasceranno, se lasceranno qualcosa? A cosa dobbiamo fare attenzione?
Allora, parlando della città di Milano, sicuramente le Paralimpiadi come le Olimpiadi lasceranno un'eredità di alcune cose che sono importanti. Ad esempio il villaggio olimpico di Porta Romana è un villaggio, è anche il villaggio paralimpico, non è solo il villaggio olimpico, molti atleti andranno lì, sono delle camere accessibili, quel villaggio diventerà uno studentato e quindi ci saranno camere anche per studenti con disabilità, che è un problema molto sentito, perché comunque non è facile trovare camere accessibili a Milano per chi è in sedia a rotelle.
Cioè, io mi immagino uno studente con disabilità a Milano che deve fare l'università, cavolo, già è difficile per tutti quanti trovare una casa a Milano per i costi e le altre grandi difficoltà, figuriamoci uno studente con disabilità.
A Milano di solito le case accessibili sono in periferia, quindi è l'esatto opposto di quello che servirebbe a una persona che magari ha più difficoltà anche a spostarsi, no? Lontane magari anche dall'università e così via. Poi sulla metropolitana effettivamente c'è stato un grande cambiamento, perché l'intera linea M1, che prima era praticamente quasi tutta non accessibile, ora accessibile, ci sono 18 stazioni che prima chi era in sedia a rotelle non poteva usare, chi ora le può usare. Stessa cosa per la linea M2 con 5 stazioni nuove, quindi c'è tutte le linee formalmente accessibili o al 100% o la peggiore, la M2, che è al 91%.
Poi, e questo è già, questo... già effettivo da adesso o si faranno i lavori? Allora, per...
No, gli ascensori sono stati accesi esattamente un giorno prima delle Olimpiadi, con anche un po' di disagi, perché sulle M3 sono stati sostituiti in poco tempo tutti gli ascensori, bloccando le stazioni quasi per un anno per chi aveva una sedia a rotelle. Però diciamo che dal giorno precedente alle Olimpiadi tutti gli ascensori sono stati attivati. Finite le Olimpiadi, poi hanno anche iniziato a rompersi. Però
vabbè, gli aspetti critici ci sono sempre e ce ne sono comunque, al di là del fatto che le metropolitane saranno finalmente quasi al 100% accessibili, quindi i trasporti sicuramente potenziati, il villaggio olimpico, quindi lo studentato per i prossimi studenti con disabilità. Ma questo è la parte bella, c'è anche la parte brutta, immagino.
Sì, innanzitutto la questione della manutenzione di quello che è stato lasciato è fondamentale, perché prima facevo la battuta, però in questo esatto momento ci sono già 14 stazioni in questo momento preciso in Milano che non sono parzialmente accessibili, perché sono fuori uso gli ascensori, quindi la manutenzione di quello che c'è è fondamentale. E poi ci sono tante tematiche a Milano che sono ancora non mai state risolte. Parliamo per esempio, non so, dei taxi. A Milano si è fatta fatica a trovare licenze dei taxi per i taxi accessibili, non sono ancora state date. Quindi ad esempio è quasi impossibile prendere un taxi. Parliamo degli autobus. Gli autobus hanno molte fermate non accessibili. Parliamo dei tram, i nuovi tram link, è stata fatta una prova da alcune persone con disabilità 2 mesi fa, quasi nessuno aveva la pedana funzionante e sono dei tram completamente nuovi. Cose che prima funzionavano bene sono peggiorate. Trenord, proprio per le Olimpiadi, ha cambiato i treni con i nuovi treni Caravaggio, che non sono stati progettati per molte stazioni della provincia e anche di Milano stessa, e quindi questi treni che prima erano perfettamente a livello della banchina adesso hanno un dislivello di 8-10 centimetri, per cui prima potevi prendere il treno da solo, adesso devi chiedere assistenza al capotreno per mettere una pedana, che è una cosa che è un po' assurda, no?
Eh sì, decisamente. Senti, Simone, invece venendo più ai temi di carattere generale, e anche su quello che deve essere il racconto di queste Paralimpiadi, io accennavo al fatto, no, che questi giochi sono giochi veri e propri, sono giochi sportivi e vanno raccontati per questo, perché è una competizione sportiva e anche di alto livello, perché lì ci sono i migliori atleti paralimpici del mondo che hanno speso tutta la loro vita per questo momento, e quindi va raccontato soprattutto la prestazione sportiva. Invece spesso il racconto che si fa anche della nostra categoria, la mia e la tua, è quello sempre di un racconto stereotipato quando si arriva a questi eventi, dove si sottolinea soprattutto l'aspetto personale, la storia privata che oltre le difficoltà è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi. Che cosa ci dobbiamo augurare da queste Paralimpiadi?
Che si inizia a parlare di sport e non di storie personali. Gli atleti delle Paralimpiadi non stanno facendo una performance per ispirare le persone che hanno disabilità a dire guarda quella persona che disabile che cosa sa fare. Loro fanno una performance perché loro vogliono mettere una sfida con loro stessi, non vogliono essere un modello, quello che viene chiamato nel gergo, inspiration porn si chiama, no? Cioè loro non sono lì per ispirarci, loro sono lì per fare una performance, per sfidare i limiti del loro sport. Quindi non bisogna smettere di parlare delle vicende private di questi atleti, ad esempio molto spesso si vuole sapere perché hanno quella disabilità, ma bisogna parlare del loro lavoro, di quello che loro stanno facendo, e andrebbero rispettati anche come sportivi. Sappiamo che molte di queste persone che fanno persone straordinarie non possono permettersi di fare solo quel lavoro, paradossalmente.
Quanto siamo vicini a questa utopia, adesso uso questo termine, forse a sproposito, ma ci siamo vicini?
No, dal punto di vista giornalistico purtroppo molto spesso, e anche da TV di Stato, la RAI, fino all'anno scorso, non so come si comporrà quest'anno, ancora abbiamo da imparare come giornalisti nel raccontare questa cosa e come persone a vederle. Sicuramente però le Paralimpiadi di oggi non sono le Paralimpiadi di molti anni fa, cioè c'è molta più attenzione nella performance sportiva. C'è molta più attenzione del pubblico, questo è sicuramente vero, e ci sono anche gli atleti che usando i social...
Oh mannaggia, è caduta la linea con Simone Gambirasio, purtroppo. Cavolo, ci scusiamo per l'inconveniente. Ritorniamo da Luca Parena, anzi no, sentiamo un po' che musica sta andando in sottofondo lì all'Arena di Verona.
Ci mancherebbe altro.
Sta sfilando in questo momento la Georgia, vediamo la Georgia, adesso la Germania, insomma la sfilata prosegue. Luca Parena, a te.
Eccoci Mattia, sì, appunto approfitto del fatto che stia sfilando adesso la bandiera della Germania per precisare quello che un pochino ci domandavamo anche all'inizio della trasmissione, ossia come, che forma avrebbe preso, no, questa decisione di alcune delegazioni paralimpiche di non partecipare alla cerimonia di stasera. La Germania era una di queste, c'è la bandiera che viene portata in questo caso da una volontaria con la divisa di Milano Cortina, ma non c'è nessun atleta della nazionale.
E infatti lo vediamo anche col Giappone adesso, non ci sono gli atleti, ci sono solo i volontari.
Esatto, anche se in quel caso lì può anche essere dettato semplicemente dal fatto che magari gli atleti non hanno la possibilità di essere...
Ah no, hai ragione, perché gli atleti del Giappone erano lì subito dietro, sì scusate non li avevo visti.
Sì, comunque ecco, esempi analoghi erano stati quelli precedenti di altri paesi che come la Germania avevano annunciato che non avrebbero partecipato con i loro atleti alla cerimonia di stasera, il Canada ricordo ad esempio. Ricordo anche la Repubblica Ceca e l'Estonia hanno sfilato soltanto le bandiere portate appunto da questi volontari. Adesso appunto momento anche di musica, ci sono i Medusa, non so se
sì.
Erano tra i tuoi musicali Mattia, però comunque
no, non proprio, non proprio, però li apprezziamo lo stesso. Ma c'erano anche alla cerimonia delle Olimpiadi o sbaglio?
Non ricordo, okay. Sinceramente, mi sembra di no, che abbiano accompagnato con la loro colonna sonora altre competizioni sportive.
Allora forse li confondo con qualche altro evento sportivo, sì.
Esatto, però sì, c'è la loro musica che sta accompagnando adesso la sfilata degli atleti o comunque delle delegazioni paralimpiche. In questo momento c'è l'Islanda, vengono anche mandate delle immagini dai maxi schermi qui dell'Arena di Verona, perché era stato anche detto questo, che per chi non avesse potuto portare qui sostanzialmente gli atleti sono stati girati dei video nelle varie sedi, nei vari quartier generale, ecco,
lo vediamo. Senti Luca, abbiamo esaurito il nostro tempo, io chiedo anche a te giusto in 30 secondi che cosa ci auguriamo da queste Paralimpiadi.
Direi che ci possiamo augurare che ci aiutino a prendere se non altro consapevolezza di un pezzo di realtà che siamo anche molto poco abituati a raccontare, quella di tutti questi atleti, tutte queste atlete che in molti casi, ma mi verrebbe da dire in ognuna delle loro storie, ha un vissuto notevole, perché ognuno di loro è dovuto passare attraverso traumi, attraverso difficoltà enormi ed è straordinario che lo sport abbia dato loro così una speranza, un obiettivo, un qualcosa che li ha aiutati a ridefinire la loro vita, che è stata segnata sicuramente da momenti anche molto difficili. È un messaggio che ha molto da insegnare, credo, a tutti.
Eh sì, e ci accodiamo a questo. Luca Parena, grazie, continua a seguire la cerimonia e poi ti risenteremo nei giornali radio per il resto del racconto. Ciao.
Buona serata, ciao.
E si conclude qui questa puntata dell'Orizzonte delle 20 dedicata alla diretta sulla cerimonia paralimpica in corso all'Arena di Verona. Non mi resta che augurarvi buono sport a tutti e seguiremo allora le gare in questi giorni. Ciao da Mattia Guastafiero.